Allora, benvenuti in questo nuovo Deep Dive. Oggi partiamo da una situazione tipo sudori freddi, tachicardia e magari una sensazione di dolore fisico reale.
E tutto per colpa dello scontrino di un semplice caffè, giusto?
Esatto, per un caffè. Oggi infatti non parliamo di chi vuole solo mettere da parte qualche soldo o di, insomma, banale tirchieria. Analizziamo i documenti su una condizione clinica precisa, chiamata cromatofobia.
Che è un blocco emotivo davvero debilitante, una vera e propria angoscia viscerale legata alla perdita di liquidità.
Dunque, cerchiamo di sviscerare un po' la questione. Come fa un pezzo di carta o un numerino su uno schermo a scatenare una reazione così estrema? Cioè, nessuno nasce col terrore della valuta.
No, infatti il cortocircuito avviene quasi sempre nell'infanzia. Chi sviluppa questa fobia spesso ha interiorizzato una profonda mentalità di scarsità.
Quindi magari ha vissuto privazioni materiali da bambino.
Precisamente. Oppure ha avuto figure di riferimento che usavano il denaro come strumento coercitivo, sai, per premiare o punire. E la mente umana, nel tentativo di proteggersi, finisce per trattare il denaro come se fosse cibo.
Aspetta, in che senso come cibo?
Nel senso di nutrimento primario. Dal punto di vista clinico, rifiutarsi di spendere ricorda molto da vicino i disturbi alimentari restrittivi. Oppure l'accumulo patologico di provviste, il cosiddetto food hoarding.
Wow, impressionante.
C'è proprio questo terrore costante e del tutto irrazionale dell'esaurimento della risorsa vitale.
Ed ecco la parte davvero interessante di tutto questo. È come se il conto in banca funzionasse da scudo emotivo.
Un'armatura tangibile.
Sì, esatto, un'armatura costruita per difendersi dalle fragilità interiori, dalle incertezze o magari dalla paura dell'abbandono. E quindi, se seguiamo questa logica, pagare per qualcosa equivale a creare una pericolosa breccia in questa armatura psicologica.
Totalmente. E se il denaro è l'armatura, l'insula anteriore è il sistema di allarme che urla non appena quell'armatura viene scalfita.
L'insula anteriore nel cervello, giusto?
Sì, esatto. E la cosa affascinante qui è che i dati delle risonanze magnetiche sul dolore del pagamento mostrano una mappa neurale chiarissima. Nelle persone cromatofobiche, la sola idea di rinunciare al denaro iperattiva proprio l'insula.
Che se non sbaglio è la zona legata al disgusto e al dolore fisico.
Esattamente quella. Insieme all'amigdala, che è la sede del terrore, e nel frattempo la corteccia prefrontale, che è responsabile della razionalità, viene inibita, si spegne.
Fermati un attimo, stai dicendo che il cervello di una persona reagisce alla vista di un banale scontrino del ristorante, letteralmente come se si trovasse di fronte a un predatore feroce nella savana?
È un'ottima analogia. Il segnale d'allarme affettivo sopraffà completamente la logica. Il corpo si prepara a difendere la propria sopravvivenza biologica.
Mettendo la persona in un blocco totale?
Sì, bloccandola anche di fronte a spese mediche urgenti o necessità primarie. Non c'è ragionamento che tenga di fronte a un attacco neurale percepito come letale.
Però aspetta, io capisco la sofferenza interiore e il panico neurologico, ma all'atto pratico, nel mondo reale, come si gestisce?
Malissimo.
Cioè, quando si è a cena in gruppo, nascondere una reazione di questo livello è praticamente impossibile.
Infatti, di solito si ricorre alla fuga. Le dinamiche di gruppo sono il momento in cui il cortocircuito esplode. Parliamo di chi va fatalmente in bagno all'arrivo del conto.
O finge un'emergenza telefonica improvvisa, il grande classico.
Esatto. La psicologia spiega questo comportamento con l'effetto spotlight e l'illusione di trasparenza. L'ansia è così assordante nella testa del fobico che da un lato crede di avere tutti gli occhi addosso.
Certo, si sente perennemente al centro dell'attenzione.
Ma dall'altro si illude paradossalmente che le sue goffe manovre evasive siano naturali e invisibili.
E che le finte scuse reggano perfettamente alla prova della realtà.
Quindi, cosa significa tutto questo? Si crea un effetto boomerang devastante. Chi osserva da fuori non conosce la diagnosi clinica o l'iperattivazione dell'amigdala.
Vede solo qualcuno che si sottrae alla condivisione.
Esatto, e si finisce per essere etichettati come parassiti sociali, i classici free rider, distruggendo amicizie e un inestimabile capitale reputazionale, il tutto per salvare pochissimi spiccioli.
Un'ironia davvero tragica. E per interrompere questo ciclo autodistruttivo servono interventi mirati. Ad esempio la terapia cognitivo-comportamentale affiancata alla cosiddetta financial therapy.
Che immagino non serva a insegnare a fare un bilancio familiare.
Assolutamente no. L'obiettivo è affrontare l'esposizione graduale alla spesa per slegare il proprio valore personale e il senso di sicurezza dal saldo contabile.
Diciamo insegnare al cervello a ricostruire quell'armatura emotiva usando strumenti psicologici interni e non i risparmi.
Perfetto, hai centrato il punto.
Insomma, imparare a sentirsi al sicuro senza usare i soldi come scudo.
Già. Questo però solleva una domanda importante sul nostro domani. Abbiamo appena visto che l'essere umano mappa il denaro come sopravvivenza biologica tangibile, quasi fosse cibo da stringere tra le mani e difendere.
Chiaro.
Ma cosa accadrà all'ansia crometofobica in un futuro ormai prossimo quando i contanti spariranno del tutto? Quando ogni singola transazione diventerà un processo digitale totalmente automatizzato, invisibile e impalpabile? Il nostro istinto primordiale si adatterà pacificamente a questo vuoto o il terrore della perdita troverà nuove e imprevedibili forme?